www.redigio.it e la storia continua.
Il crepuscolo di un impero, ma le casse sono vuote. Quell'arrivare così in ritardo è stata una trovata geniale del dottore di Canton. Precipitandosi subito nel mezzo degli avvenimenti, Sun avrebbe rischiato di infrangere il suo mito. Facendosi invece aspettare a lungo, egli trasforma il suo arrivo in una manifestazione trionfale. Da uno scalo all'altro della nave che lo porta in patria, le colonie cinesi lo salutano con manifestazioni sempre più grandiose ed entusiastiche. A Singapore, città per due terzi cinesi, una folla delirante lo porta in trionfo. A Hong Kong, le autorità inglesi lo dispensano dalle formalità discriminatorie alle quali vengono sottoposti i cinesi in arrivo. E quando infine egli giunge in vista di Shanghai, la terra cinese gli viene incontro fino a 100 miglia dalla costa. Portata in mare dalla gigantesca corrente dello Yangtze che si sperde nel Pacifico, e Sun Yat-sen scende dalla nave accolto da una folla immensa, vestito alla russa per meglio affrontare il rigido inverno di Shanghai. Grandi cambiamenti sono già avvenuti, ma molte cose stanno ancora come prima. Lo stesso impero non è ancora crollato. Mentre Sun arriva a Shanghai, a Pechino si celebra con un rito millenario la festa del solstizio d'inverno. L'antico cerimoniale prescrive che l'imperatore, solo, salga all'altare del cielo, alla luce delle torce, mentre i ministri, gli eunuchi, le danzatrici e le guardie attendono prostrati, con la fronte che tocca il suolo. Ma l'imperatore è un bambino. Perciò il principe Qiwen lo porta in braccio fino all'altare. Lo fa inchinare davanti alle tavolette dove sono scritti i nomi degli antenati. Guidano il principe, il piccolo Puyi. Guidato dal principe, il piccolo Puyi adora il sole, la luna, i cinque pianeti, le 24 costellazioni e si prosterna davanti al dio delle nubi, al dio del vento, al dio delle piogge, al dio del tuono. Improvvisamente i cortigiani sentono gli strilli. Il bambino imperiale, che si era addormentato tra le braccia di Qiwen, si è risvegliato di soprassalto e si è messo a piangere. Un brivido scuote la corte, in ginocchio. Quel pianto è una premonizione sinistra. Qualche giorno più tardi, il 29 dicembre, a Shanghai, viene proclamata la Repubblica. 17 personaggi che si sono autonominati rappresentanti delle 12 province liberate eleggono Sun Yat-sen presidente provvisorio. Il giorno dopo Sun raggiunge Nanchino e lancia un proclama che è rivoluzionario almeno in un punto. L'antico calendario lunare cinese è abolito e sostituito col calendario occidentale. 1 gennaio 1912, primo giorno del primo anno della Repubblica Cinese. Io, Sun Yat-sen, giuro di obbedire alla volontà popolare fino a quando il giogo dei Manciù sarà spezzato e la Repubblica consolidata, su basi definitive. Realizzato questo programma, rimetterò il mio mandato provvisorio a chi me lo ha conferito. Prometto con giuramento. In realtà la Repubblica di Sun non è che un'ombra. Tutta la Cina, a nord dello Yangtze, è ancora in mano agli imperiali. A sud del fiume l'autorità della monarchia si è dissolta, ma quella repubblicana non l'ha sostituita. Il partito nazionale, il Kuomintang, che fornirà al regime un'armatura totalitaria, non è ancora nato. Sun è tornato nel suo paese dopo 16 anni di assenza. Nulla in quel lungo esilio lo ha preparato ai compiti che gli cadono sulle spalle. Prima di tutto manca il denaro. Gli uomini che la tornino Sun sono sicuramente buoni repubblicani, ma sono anche cinesi molto attaccati ai beni di questa terra e premuti per di più da vaste e avide parentele. Sun deve perciò ipotecare gli altiforni di Anyang, la perla dell'industria nazionale, per ottenere un prestito urgente da un consorzio finanziario giapponese. Deve poi lanciare un nuovo proclama, nel quale dichiara di riconoscere e rispettare i trattati ineguali, firmati dai governi precedenti, promettendo agli stranieri che, in linea di massima, i loro privilegi non saranno soppressi. Quando parlava ai connazionali immigrati in Europa e in America, Sun prometteva tutt'altre cose. La rivoluzione cinese finisce dunque per consolidare la posizione dei barbari d'Occidente e dei loro emuli giapponesi. Essi prosperano nelle loro concessioni linde e ordinate, mentre la Cina è sconvolta dall'anarchia. Approfittando della crisi interna cinese, giungono a presidiare le concessioni altre navi da guerra e altre truppe straniere. Mai l'Europa è stata più potente e più sicura di se stessa, ma la prima guerra mondiale è ormai vicina. Sun detesta Yuan, capo degli imperiali, che con lo sprezzo del dottrinario per l'opportunista, dell'intellettuale per il capitano di Ventura. Ma la situazione è così disastrosa che un'offensiva governativa del nord potrebbe troncare irreparabilmente la rivoluzione. Un lungo messaggio parte dunque da Nanchino per Pechino. In esso Sun deplora i mali che affliggono la Cina e si offre in sacrificio per farli cessare la funesta divisione. Si dichiara pronto a rinunciare al suo titolo di Presidente della Repubblica e a riconoscere Yuan Shikai come capo dello Stato cinese. Pone soltanto due condizioni: che Yuan passi alla Repubblica, abbattendo il regime imperiale, e che la capitale sia trasferita da Pechino a Nanchino. Il 16 gennaio Yuan Shikai esce dalla città imperiale. Ha ricevuto la sera prima il messaggio di Sun Yat-sen e la voluttà del trionfo gli riempie il cuore. Sta accendendosi una sigaretta quando una bomba scoppia al passaggio della sua carrozza, decimando la scorta e uccidendo i cavalli. Yuan, salvo per miracolo, accende il secondo fiammifero e termina l'operazione. Prima di gridare ai superstiti, terrorizzati, gli fagli strada. Ha i nervi solidi e l'attentato accresce la sua fiducia in se stesso. La morte lo ha sfiorato, ma non lo ha colpito. L'ideale di Yuan sarebbe stato quello di lasciare sul trono il bambinetto imperiale e di tenere potere dietro la facciata di una monarchia costituzionale. Ma Sun Yat-sen non accetta questo progetto. Rinuncia ad essere capo dello Stato, ma ad ogni costo vuol vedere scomparire quell'impero che tanto ha odiato. Si dice che Sun, quando aveva 14 anni, al ritorno di una sua permanenza a Honolulu, sia stato umiliato da alcuni soldati manciù a bordo di una giunca. Sfidando la loro reazione, egli li aveva coperti di insulti, ma quei soldati, vestiti in costume mongolo, con la tunica di broccato nero stretta alla vita da una cintura d'argento, si erano messi a ridere di fronte a quel impotente furore giovanile. Avrebbero potuto tagliargli la testa. 30 anni dopo, quella testa risparmiata rovesciava il trono del Manciù. Yuan Shikai si piega. Il 12 febbraio l'editto di abdicazione da lui dettato è letto nelle vie di Pechino. Poiché il cielo e il popolo sono favorevoli a un regime repubblicano, come potremmo noi, l'imperatore, essere così duri a opporci ai loro desideri? Noi proclamiamo la Repubblica e accordiamo al nostro fedele Yuan Shi Kai il potere sovrano perché formi un governo provvisorio assieme ai repubblicani. Vediamo la Cina felice e fiorente. Non è questa una ricompensa, una grande fortuna? Il bambino di 4 anni, a nome del quale questo documento è stato scritto, vivrà fino ai nostri giorni. I giapponesi ne faranno l'imperatore del Manciukuo, lo stato fantoccio da essi creato in Manciuria. Più tardi, la Cina rossa farà di lui un funzionario subalterno dell'Istituto di Statistica, che avrà sede vicino al palazzo nel quale lui, Pu Yi, avrebbe dovuto essere adorato come un dio vivente.